Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio annuale che facciamo nel mese di maggio in onore della Santa Vergine a Loreto, quest'anno, ricordo, sabato 20 e domenica 21 maggio. Penso che da domenica prossima saranno a disposizione i volantini col programma del pellegrinaggio. Intanto a vostra disposizione in sacrestia vi sono i volantini relativi, questa volta non a un appuntamento d'ordine religioso, ma d'ordine culturale. Il 25 aprile, festa di San Marco Evangelista, organizzeremo una visita a Roncole Verdi, in provincia di Parma, nella casa di Guareschi, lo scrittore cattolico Giovannino Guareschi, con tra l'altro l'incontro col figlio e le nipoti, e per scoprire l'autentico Guareschi. Quindi sarà penso una giornata davvero interessante e, lo ripeto, in sacrestia vi è il programma della giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Salutato Gesù Cristo. Cari fratelli, siamo entrati nel tempo di Quaresima. Questo tempo di Quaresima che ha lo scopo di preparare adeguatamente la festa di Pasqua. La liturgia ha seguito, a partire dal Natale, l'ordine cronologico della vita di Nostro Signore, la nascita, l'Epifania e poi la vita nascosta a Nazareth, e nel giorno dell'ottava dell'Epifania abbiamo ricordato il battesimo di Gesù nel Giordano e i versetti del Vangelo relativi al battesimo del Signore ci parlano di come in quell'occasione discese lo Spirito Santo su Gesù, fu la manifestazione della Santissima Trinità. Il Padre fece ascoltare la sua voce, il Figlio era nelle acque del Giordano e si vide una colomba, lo Spirito Santo. E subito dopo il Vangelo ci dice che lo Spirito Santo condusse Gesù nel deserto. E quindi riprendiamo con la domenica di oggi a seguire questo ordine cronologico, e cioè Gesù che dal Giordano raggiunge Gerico, distante poche decine di chilometri, e sale sulla montagna che sovrasta Gerico, la montagna delle tentazioni, dove vi sono tutta una serie di grotte, di caverne, particolarmente inospitali, lugubri, e lì passò 40 giorni e 40 notti. Allora quest'idea, la quarantena del Signore che trascorse in quel luogo nel più assoluto digiuno, ebbene, ispirò la Chiesa a preparare, appunto, a istituire questo tempo quadresimale per preparare la Pasqua e per quindi far compagnia, in un certo senso, al Signore in questi 40 giorni. Il Signore, sia nella circostanza del battesimo, sia nella circostanza dei 40 giorni in quel luogo, si sostituisce ai peccatori. È il fine stesso dell'incarnazione. Immolarsi, e avverrà con la passione, con la crocifissione, per riparare i nostri peccati, per sostituirsi a noi peccatori. Lo fece quindi nel Giordano, quel rito di purificazione era una manifestazione pubblica dei propri peccati, era un'umiliazione scendere in quelle acque e riconoscersi peccatore, e tanti erano i peccatori che ricorsero a San Giovanni Battista, ma Gesù era il santo dei santi, è il santo dei santi, aveva nulla da farsi perdonare, ma tutto aveva da far perdonare agli uomini. E quindi dobbiamo considerare come scese nelle acque del Giordano già carico di tutti i nostri peccati, e carico di tutti i nostri peccati si ritira in quella grotta. 40 giorni di digiuno assoluto, e spesso sfugge questo aspetto. Gesù, vero Dio, certo, ma vero uomo. E quindi dobbiamo considerare lo strazio che ebbe la natura umana di Gesù nel sopportare quella fame, ma anche quella fame, quei momenti davvero terribili di una natura umana esposta a così tanti giorni di digiuno, furono offerti alla maestà divina per riparare i nostri peccati. Non solo offrì quel terribile digiuno, ma volle lui, il maestro, insegnare a tutti noi come dobbiamo comportarci di fronte alle tentazioni del diavolo. E infatti San Matteo e San Luca ci parlano delle tre tentazioni che ebbe il Signore al termine di questo periodo. E come sappiamo, il demonio voleva scrutare se quell'uomo era davvero il Messia, lo mise alla prova, lo tentò prima in un modo, poi un altro ancora. E quello che ci deve interessare, appunto, come discepoli, è apprendere dal Maestro il comportamento di fronte alla tentazione. Allora vorrei quest'oggi, forse l'ho già fatto l'anno scorso, leggere insieme quella parte di catechismo che ci illustra l'aspetto della tentazione. Viviamo in questa epoca in cui tutti noi sempre di più conosciamo poco la dottrina, conosciamo poco i principi della vita cristiana, e allora ricordarli certamente è un giovamento per tutti noi. La tentazione è un incitamento al male, è un invito al male, è una spinta verso il male che il demonio, per odio contro Dio e contro l'uomo, eccita in noi, sia direttamente sia indirettamente. In che modo indirettamente? Per mezzo delle nostre passioni, per mezzo della fantasia. Si dice giustamente che la mente è una casa senza finestre, senza una finestra entra di tutto, e anche quando vorremmo pregare, vorremmo essere nel raccoglimento, concentrati nel Signore, ci passano magari per la mente i pensieri più strani, se non addirittura dei pensieri malvagi, oppure indirettamente attraverso gli uomini cattivi, le occasioni pericolose, lo scandalo, quando persone che ci circondano ci invitano col loro esempio, con le loro parole, con le loro opere a trasgredire ai comandamenti. Ma questo incitamento al male, per quanto riguarda la responsabilità di ciascuno di noi, è indifferente. Di per sé l'incitamento al male, la tentazione, non è un peccato, ma è una prova. Diventa peccato, ecco quindi il discorso di conoscere bene questi meccanismi della vita cristiana, diventa peccato solo quando c'è il consenso, vale a dire l'adesione volontaria al male col pensiero. Finora è tutto qualcosa che viene dall'esterno, viene dal demonio, viene da un esempio cattivo, viene dalla fantasia, viene dall'esterno del nostro cuore. Non siamo responsabili di quell'idea, di quel pensiero, di quell'incitamento. Diventa colpevole per la nostra anima quel pensiero, quell'idea, quel proposito, solamente se acconsentiamo, perché noi, e questo dovrebbe essere un principio illustrato fin dalle scuole, dalle scuole e accompagnare tutta la vita di una persona, noi siamo responsabili nel bene come nel male delle nostre azioni, e quindi col consenso vi è peccato, non quello che passa tra l'incitamento e poi o il consenso o il respingere quest'idea. E cosa si tratta? Della suggestione e della dilettazione. La suggestione, la proposta non è nostra e quindi non siamo colpevoli, e neppure la dilettazione, cioè quel compiacersi, i nostri sensi, la nostra natura umana, a quell'idea ci prendono gusto, è una cosa che piace, che interessa, ma è a livello ancora dei sensi, non della volontà. Non c'è ancora peccato. Il peccato avviene quando vi è il consenso della volontà. Ora, la frequenza, la violenza delle tentazioni può variare a seconda del nostro temperamento, a seconda del nostro carattere, a seconda delle nostre abitudini, a seconda di varie circostanze. E queste tentazioni possono essere permesse da Dio per purificarci. Quindi determinate tentazioni non bisogna vederle come un castigo, è un'occasione per purificarci, soprattutto per coltivare l'umiltà, perché magari vorremmo essere migliori di quel che siamo, ci turbano certi pensieri, non vorremmo avere certe cose per la testa, constatare i nostri limiti, e allora accettare serenamente non la tentazione ma il fatto di essere tentati, ecco che allora è un'occasione per essere più umili, per diffidare di più di noi stessi e confidare maggiormente nel Signore. E in questo senso ecco che l'esempio di nostro Signore ci mostra questo. Il Signore viene tentato, certo, il demonio tentò solo la parte esterna dell'umanità di Cristo, non aveva certo potere di penetrare nella parte più interna, più intima dell'anima del Signore. Noi quando siamo tentati siamo, il demonio può, o comunque la natura umana e tutto ciò che comporta la tentazione può fare più strada, ma il Signore ci dà appunto questo esempio di essere risoluti, di essere determinati di fronte alla tentazione, di respingere fin dall'inizio tutto ciò. Ed è proprio l'insegnamento del Signore che ci mostra come la preghiera e la penitenza sono armi infallibili per respingere ogni tipo di tentazione, perché sappiamo bene che non siamo ogni tentazione che riceviamo non è superiore alle nostre forze, non è superiore alla forza che riceviamo dal Signore. E quindi il Signore viene tentato, respinge la tentazione e verrà subito dopo consolato. E vi sono alcuni quadri del 600 e del 700 che illustrano in modo forse troppo ottimistico questa consolazione che ebbe Gesù dagli angeli. Si vedono delle tavole imbandite con Gesù che banchetta con gli angeli. Certamente dopo questo penoso, questo terribile digiuno, gli vennero in soccorso gli angeli, e in questo modo appunto il Signore poté ritrovare in parte le forze. E questo dimostra come ogni qualvolta che siamo provati il Signore è lì vicino, che ci sostiene nella tentazione per poi premiarci, per poi consolarci, per poi darci le grazie di mettere a frutto i meriti acquistati nella tentazione. Ecco allora che questo pensiero di essere sempre più confidenti nel Signore, di essere sempre più vicini al Signore, di essere sempre più penitenti come fu il Signore, deve animarci nel corso di questa Quaresima. La Quaresima ha una legge della Chiesa che invita al digiuno, invita all'astinenza, e poi vi è uno spirito quaresimale, lo spirito del raccoglimento, lo spirito della rinuncia, i famosi fioretti quaresimali. Sono alcune persone che per età, per salute o per altri motivi non possono seguire la legge del digiuno e dell'astinenza. Altre che oltre la legge del digiuno e dell'astinenza vogliono offrire appunto questi fioretti, queste rinunce. È qualcosa di semplice ma concreto per manifestare l'amore verso il Signore e per sottolineare la Quaresima. La Quaresima deve sentirsi in modo tale che poi il giorno di Pasqua sia davvero festa. Se ogni giorno fosse festa non si potrebbe più assaporare la festa, ad esempio, della Pasqua. Invece è davvero che sia una Quaresima cristiana. Ne abbiamo bisogno. E magari per incoraggiarci ulteriormente possiamo offrire questa Quaresima per un'intenzione particolare: la guarigione di quella persona, la conversione di quell'altra persona, un'anima del purgatorio, un nostro defunto che ci è particolarmente caro, un'intenzione della Chiesa, le vocazioni o altre cose. Ecco, cercare in tutti i modi di trascorrere davvero cristianamente la Quaresima chiedere e ottenere dal Signore le grazie necessarie. Quest'anno poi l'inizio della Quaresima corrisponde con l'inizio del mese di San Giuseppe, mese di marzo consacrato alla devozione particolare a San Giuseppe, e allora rivolgiamoci davvero con grande fiducia allo sposo della Santa Vergine, al Padre putativo di Nostro Signore, che ci accompagna in questo mese a essere davvero sempre più fedeli a suo Figlio, sempre più confidenti nella sua grazia, nel suo intervento onnipotente. In questo modo davvero potremo purificare i nostri cuori, espiare i nostri peccati e ottenere per noi e per i nostri cari abbondanti grazie e meriti per la vita eterna. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù Cristo.